Allora, il titolo è questo, fratello, perché circa una settimana fa, il Signore mi ha dato questo insegnamento che penso che può essere utile per tutti. Penso che può essere utile per tutti. Si intitola, se volete scriverlo, scrivete, e se scopri che quello che fai non è la volontà di Dio. Questo è il tema di questo giorno, quindi non c'è bisogno che lo scrivo. E se scopri che quello che fai non è la volontà di Dio, possiamo trovarci in diverse fasi della nostra vita, fratelli, che possiamo iniziare tante cose per poi magari scoprire che non è la volontà di Dio. Non so se vi è mai successo in qualche cosa, intraprendere qualche cosa e scoprire che poi quella cosa che tu fai non è la volontà di Dio. Cioè, che non è per forza che sia una cosa cattiva, può essere anche una cosa buona. Però se io non ho scoperto che non è la volontà di Dio, ok, posso andare avanti. Però se io scopro che quello che sto facendo, quello per cui io mi sto adoperando, non rientra nella volontà di Dio per noi ora, può essere magari dopo, può essere magari completamente mai, cosa facciamo se non è la volontà di Dio? Secondo voi che cosa bisognerebbe fare? Sarebbe saggezza sfondare il muro?
No.
Rompere la porta?
No.
è meglio che forse chiediamo saggezza e sapienza al Signore, fratelli, per fare un po' di retromarcia e dire: Signore, sia fatta la tua volontà come è fatta in cielo, sia fatta la tua volontà. Perché possiamo camminare noi nella non volontà di Dio, fratelli, ed è dura portare avanti certe cose che poi tu scopri, capisci, intuisci che non è volontà di Dio. Non è una bella cosa, anche perché te ne accorgi che diventa sempre più, giorno dopo giorno, più pesante. Quando invece Gesù disse che il mio giogo com'è? È dolce, è leggero. Poi arriva che poi è pesante la storia, e ci vuole un po' di umiltà per riuscire a capire, fratello, dire: aspetta, c'è qualcosa che forse dovrei capire e che non sto comprendendo. E prima che io venissi qua ascoltavo un insegnamento di un uomo di Dio che diceva che molti non riescono a capire la volontà di Dio perché non obbediscono a Matteo 7:7. Leggiamo un attimo, iniziamo con Matteo 7:7, che dice: molti non riescono a trovare la volontà di Dio proprio perché in disubbidienza, diciamolo così, in disubbidienza a Matteo 7:7. Matteo 7:7 dice: chiedete e vi sarà dato, cercate e troverete, bussate e vi sarà aperto. Cioè, alcuni non hanno la rivelazione della volontà di Dio perché non cercano. Perché qui la Bibbia dice, Matteo 7:7, che chi cerca trova. Se io cerco qualcosa, se è volontà di Dio, se non è volontà di Dio, la trovo. Non c'è bisogno per forza che deve avere una parola di conoscenza, non c'è bisogno che si deve avere parole di sapienza. Poco fa stavo cercando di aiutare una persona e ho pregato telefonicamente, dice: no, la mia preghiera, senza che tu fai quello che io ti dico che devi fare, non cambia nulla. Non è la preghiera che cambia la nostra vita, fratelli. Nelle chiese c'è sempre questa cosa di pregare, è giusto pregare, attenzione, io credo nella preghiera, ma non è sempre questo il modo di Dio. A volte c'è meno preghiera e più fare. E Giovanni 8:30-31 mi sembra, dice: se dimorate nella mia parola, queste sono visite che noi conosciamo, fratelli, se dimorate nella mia parola, dice, sarete veramente i miei discepoli e conoscerete la verità, e la verità vi renderà liberi. È la verità che scopri che ti rende libero, non è la preghiera che tu fai che ti rende libero. Giovanni capitolo 8 verso 30 e verso 31. Per cui, fratelli, la verità che ci libera è la verità che noi comprendiamo, che noi viviamo, pratichiamo. C'è di più da capire e dimorare che pregare. C'è di più da dimorare che pregare. Anche il Salmo 91 dice che chi dimora nel riparo dell'Altissimo alberga all'ombra dell'Onnipotente, e poi dico che viene gli angeli, eccetera, eccetera. Quindi alcuni non capiscono la volontà di Dio perché non cercano, o perché forse hanno paura di cercare, o perché sono pigri da cercare. C'è un versetto molto bello che mi piace, che dice che gloria di Dio nascondere le cose e gloria del re investigarlo. Avete mai letto questa scrittura, fratello? Non ve lo posso cercare perché c'è un registratore attivato. Dice Proverbi: è gloria di Dio nascondere le cose. Dio ha nascosto un sacco di cose, però dice è gloria del re investigarle. Noi ci vantiamo che siamo sacerdoti e re, che siamo figli di Dio, però non vogliamo investigare. È gloria di Dio nascondere una cosa, è gloria dei re andarla a cercare. Ma perché Dio ci nasconde delle cose? Perché Dio non ci ha reso le cose molto facili? Perché se no noi diventeremo lazzaroni autorizzati. Se tutto noi avessimo bello un piattato, fratelli, diventeremo a lazzaroni, non cercheremo mai più Dio. Quindi un modo come Dio nasconde le cose perché vuole che noi lo cerchiamo. E questo è importante. Quindi è gloria di Dio nasconde le cose e gloria dei re investigarlo. Cioè, quando tu scopri una cosa, tu entri nella gloria, tu entri nell'unzione di Dio, scopri una verità. E queste verità che tu scopri, quando poi le dici agli altri, gli altri poi rimangono, gli piace quelle verità, te ne accorgi che le persone poi gli piace ascoltare queste cose. Vi ricordate che vi ho dato una scrittura domenica, mi sembra, dove si diceva di Gesù che erano rapiti dal suo insegnamento. Cioè erano rapiti non dalla persona, ma dall'insegnamento. E gli scribi e i farisei li erano gelosi, invidiosi. Perché? Perché lui portava un messaggio che gli altri non avevano mai sentito. Per cui, che voglio dire con questo? Fratelli, che se noi ce ne accorgiamo, scopriamo che non è volontà di Dio certe situazioni della nostra vita, è meglio fare marcia indietro. E ora te ne accorgerai com'è che si può entrare, com'è che si può capire quando qualcosa non è nella volontà di Dio. Ma cose buone, cose giuste a volte, cose legittime, ma che non sono la volontà di Dio, che è questa della gloria del re. Proverbi 25 verso 2: gloria di Dio nasconde le cose. Quando io investigo qualcosa e trovo qualcosa nella Bibbia, quasi quasi è come se fosse mio. Cioè, non so se avete mai fatto questa esperienza. Certi versetti, fratello, pare che scrissi, li scopro, o quando tu insegni a certe persone, no? Insegni una verità a certe persone e dici: quel pastore mi ha fatto conoscere la rivelazione di Dio. In realtà, fratello, ti ha fatto conoscere una perla che era nella Bibbia. Però quell'uomo di Dio ha cercato. Però quell'uomo di Dio ha cercato. Quell'uomo di Dio ci ha perso tempo nel cercare quelle perle. Perché, fratelli, certi versetti, manco se ci passano anche l'ultimo, vedremo. Certe scritture, se non vengono spiegate, tu li leggi, ma non arriva da chi apparli. Perché? Perché è rivelazione. Perché qualcuno si è impegnato a investigare, a cercare. E ha trovato un pezzo di gloria. Quel pezzo di gloria lo dà agli altri, è come se fosse quasi quasi mio quell'insegnamento, ma in realtà è farina del sacco di Dio. Allora, andiamo in Ageo, questa scrittura di Ageo l'ho letta, mi sembra, ieri sera. Ho detto che mi ricordo che si trova prima di Zaccaria. Ageo, ecco, infatti, Ageo capitolo 1 versetto numero 7. Quindi, e se scopriamo che quello che fai, o dove sei, o dove vai, o dove vuoi andare, non è la volontà di Dio? Ageo, mi piace la versione riveduta come la dice, la Diodati non la dice come la dice la riveduta, la riveduta la dice ancora più profonda, però io ho la Diodati e vi dico anche come dice la riveduta. Ageo capitolo 1 verso 7, leggo, dice: così dice l'Eterno degli eserciti, considerate bene le vostre vie. La versione nuova riveduta dice: riflettete bene sulla vostra condotta. Dice così o no? Ok, perfetto, riflettete bene sulla vostra condotta. La nuova Diodati: così dice l'Eterno degli eserciti, considerate bene le vostre vie. Quindi questa è un'esortazione che ci fa il Signore, fratelli, a riflettere sulla nostra condotta. A volte noi non ci riflettiamo su certe cose. Ci mettiamo, come dire, parocchi d'impeto, continuiamo. Invece riflettete sulla vostra condotta. Cioè cercate di capire dove state andando. Sorella mia.
Io
non ci sono qua. Sorella. Dopo, che se no ti perdi le parole, poi c'è, dopo, tanto già ne è scritto. Ageo capitolo 1 verso 7. Attenzione, ripeti il versetto perché è importante. Come bisogna scoprire se quello che noi facciamo o dove siamo o quello che vogliamo fare sia nella volontà di Dio? Riflettete bene sulla vostra condotta, cioè riflettiamo su quello che stiamo facendo, dove stiamo andando, cosa, attenzione fratelli, cosa ci sta producendo quello per cui noi pensiamo che sia volontà di Dio? Cosa ci sta producendo? Perché se ci provoca stress, attenzione che non entriamo nell'unzione nell'unzione di Marta. Poi vi farò capire che cos'è. Ho scoperto che c'è un'unzione di Marta, fratello. Poi vi farò vedere. Ok, allora, è un'altra scrittura molto bella. Ecclesiaste si trova dopo il libro dei Proverbi, sempre per capire qual è, sempre per capire come se scopriamo che non siamo nella volontà di Dio. Ecclesiaste 7 verso 14. Ecclesiaste 7 14 dice così: nel giorno della prosperità sii allegro, ma nel giorno dell'avversità rifletti. Questa è bella, fratello, e non mi è piaciuta quando l'ho scoperto questa scrittura, perché Dio mi invita, sono nella prosperità, gloria a Dio, gioisco, spando e spendo perché sono nella prosperità, ma nel giorno dell'avversità devo imparare a riflettere. A parte che quando siamo nella prosperità, fratelli, è sbagliato spandere e spendere. Pensiamo alle 7 vacche magre. Non è che pensiamo solo alle 7 vacche belle grasse. Pensiamo, fratelli, che ci sono giorni in cui possono venire restrittezze economiche. O il lavoro può diminuire. Che cosa facciamo lì? Entriamo in crisi? Se il lavoro diminuisce, ultimamente a me mi sono diminuiti 3 o 4 studenti, hanno perso il lavoro, fratelli, e non possono più continuare. E che fai? Io penso io subito, e come faccio ora? Fratelli, faccio come ho sempre fatto. Faccio come ho sempre fatto e come sono stato sempre avanti. Occhi su Gesù, punto e basta. Amen. La mia gioia non sono né i soldi né le entrate, la mia gioia è il Signore. Vi ricordate cosa dice Abacuc, fratelli? Una volta che scopri Abacuc ti puoi raccoccare, Abacuc. Abacuc cosa dice, fratelli? Cosa dice Abacuc? Anche se il fico non darebbe più i suoi fichi, anche se l'olivo sarà deludente, anche se non ci fossero più vacche nelle stalle e il mio cuore si rallegrerà nel Dio della mia salvezza, lui renderà i miei piedi come le cerve. Cioè, che sapete quando saltano i cervi, no? Cioè mi farà saltare ogni ostacolo. Occhi su Gesù, no, fratelli, occhi sull'esaurimento nervoso, come diceva questa persona oggi, mi diceva: sto prendendo un sacco di ansiolitici. Dico: ma sai perché esistono gli ansiolitici? Dice: no, per sostituire la Bibbia, perché Gesù disse: non date in ansia. I veri ansiolitici sono le promesse di Dio, è la parola di Dio. E hanno inventato, fratelli, gli ansiolitici, così tu alla grande puoi di subito dire: sono ansia, vieti una pingola. Nell'ansia si confida in Dio, fratelli. Tutti abbiamo tempi di ansia. Poi, quando uno cresce più nella fede, l'ansia, fratelli, se ne va in ansia. Facciamo andare in ansia l'ansia, fratelli. Perché? Perché lo so che sono puntati su Gesù. Se io devo fallire, deve fallire Gesù. Se io devo fallire, deve fallire la parola di Dio. E siccome la parola di Dio non fallisce, io non fallisco, i miei occhi sono su di Gesù, punto e basta. Amen. Quindi il diavolo a volte ci vuole fare spaventare, diminuisce il lavoro e c'è quelle, e ci sono cose da pagare. Però, fratelli, i nostri occhi devono essere puntati su di Lui. Quindi, nel giorno della prosperità, che cosa dobbiamo fare? Nel giorno della prosperità dobbiamo gioire. Gioire, ok? C'è un'altra scrittura che mi viene in mente, però non la posso cercare. Dice, c'è chi risparma più del dovuto e diventa sempre più povero. Cioè, è sbagliato, cioè, è giusto risparmiare, ma non più del dovuto. L'unzione della sarda leccata non esiste. Sapete cos'è l'unzione della sarda leccata, no? No, fratelli, quello che c'è da fare sa fare. Quello che c'è da fare si deve fare. Basta. Però nel giorno della prosperità spandere, spendere è sbagliato. Pensare un po' alle sette vacche magre, che tu puoi dichiarare quando vuoi verranno sempre. O verranno per colpa tua o per colpa degli altri, o per colpa dello Stato o per colpa delle persone. Viviamo in questo mondo, fratelli, e le vacche magre ci sono. Ho visto in televisione in questi giorni, fratelli, che in Italia per ora il latte è scarso, perché i terreni hanno dato poco mangiare per le mucche, mangiando meno, dici che si stressano. Una mucca stressata, c'è la mucca pazza, quella stressata, e dice che ultimamente nel nord Italia le mucche sentono troppo calde e non vogliono mangiare. Non mangiando non producono latte. E siccome hanno fatto già contratti con l'aziende, chi ce n'è da che dice le mie vacche sono esaurite. Cioè, hanno problemi con le aziende perché non possono rispettare i contratti del latte che loro pensavano che dovevano fare. Noi possiamo fare i conti, organizzarci a destra e a sinistra, e poi fratelli arriva, che succede? Non succede niente, gli imprevisti ci sono, ok? Quindi rilassatevi, nel giorno della prosperità si allegro, gioisci, conserva quanto dovuto, però, quanto dovuto, no, per favore. E poi invece del giorno dell'avversità che devo fare? Devo imparare a riflettere. Che è successo? Cosa è successo? È stata colpa mia? Non è stata colpa mia? Cioè riflettere può essere un attacco del diavolo, può essere sono stato io che cioè sorte fecere a correre a fiume. Può succedere, fratello. Io ho imparato, fratelli, che i soldi costano. E quindi, fratelli, ora prima di spendere ci penso 10.000 volte. Prima di spendere ci penso se è utile questa cosa, se non è utile, che cosa può sostituire questa cosa, dove posso risparmiare. Ora questo ci penso. Per non più del quando poi ci prendo una mamma chiappa e 5.000 chiaio di euro, me ne faccio le vende. Cioè se mi sento spinto di Dio, perché non è che si può fare, fratelli, scende al di là. Cioè c'è un minuto che proprio agisci per pazzia, e se la pazzia di Dio non ci saranno problemi, se poi pazzia umana poi si pagano le conseguenze. Quindi bisogna comunque sia essere guidati da Dio, fratello. Io vi dico una cosa, ora come ora io quello che ho fatto molti anni fa, farò un prestito, non lo farei né ora né mai, ma in quel periodo altri tempi, fratello. Paolo diceva, quando ero bambino parlavo da bambino, ragionavo da bambino. Ora io non farei nessun debito, grazie a Dio non ho fatto più debito, non abbiamo più debiti, gli ultimi due debiti li stiamo per finire, l'ultimo debito sto per finire, ma non ne voglio più debiti. I debiti non sono nella volontà di Dio. C'è scritto nella Bibbia, non abbiate debito con nessuno, se non di amarvi di una chissà, fratelli, chissà eterna, a fare ogni mese fino a carne vincere. Ma c'è un'altra scrittura che dice che chi va in prestito è schiavo di chi presta. Hai un mutuo, fratello, che l'hai occato, andando a portare un zino appresso, l'hai occato. Non lo posso sopportare più, fratello. Ma debiti nella mia casa non entreranno. Farò quello che posso fare, crederò nella benedizione di Dio, ma non voglio più debiti in vita mia. Però quando ho fatto debiti anni fa è stata una necessità, però lì Dio mi ha guidato, veramente mi ha guidato. Cioè, ho fatto delle pazzie che non so se ora li farei certe cose. Ma in quel periodo che cos'era? Era pazzia, fede, stoltezza e guida. Tutto a mescato. Cioè è tutto mescata, la fratella, perché sinceramente dire che era solo stoltezza non è vero. C'è stata veramente la fede. Dire che però era solo fede non è vero, anche perché c'è stata anche un po' di stoltezza. Quindi io, Signore, vette per misericordia, mi ha portato avanti. Ma non è che è stata proprio una cosa di fede, perché a pensarci, fratelli, cioè a pensarci, dico, Signore, o sono stato un grande uomo di fede, o sono stato un grande uomo stolto. Signore dice tutto e due. Cioè, messa assieme. Perché c'è una scrittura che dice, fratelli, meno male che l'ho conosciuta prima, l'ho conosciuta dopo. La scrittura dice: metti prima in ordine gli affari e poi ti costruirà la casa. Prima della casa vengono messi in ordine gli affari, perché se non ha affari come a pagare? Meno male con la rivelazione sul versetto, ma tu non accattava casa. Io ho avuto la rivelazione di una casa, di un versetto che diceva: case in realtà sono la realtà dei padri verso i figli. Mi fissavo giù con un cieco e gli va avanti. Ci sono riuscito, c'era era fede, stoltezza, tutto insieme, cose insieme, pazzie, tutto assieme. Però ora, Signore, ci aiuta fin quando noi siamo sinceri, veramente. Poi, quando tu hai un po' di maturità,
se... Io, Signore,
era il modo mio per ricevere, e Dio ha onorato la mia fede, stoltezza e tutte cose insieme, li ha onorati. Ora come ora, fratelli, prima di fare una cosa, dice, forse non è più fede? No, ho sempre fede, però un po' più di sale. Dice, come l'hai imparato questo sale? Pagando. Ho iniziato a capire che significa. E io pago, invece napoletano, io pago. Ok, quindi nel giorno della prosperità gioisci, nel giorno dell'avversità rifletti. Qui dobbiamo imparare a riflettere, perché se non impariamo a riflettere, fratelli, qui mi sono scritto una domanda: voglio fare la volontà di Dio, ci tengo a farla, o voglio che tutto gira attorno a me? Perché se io non ci tengo a chiedere qual è la volontà di Dio, se io vado contro la volontà di Dio, contro i miei stessi interessi, perché quando Dio non vuole una cosa che io la faccia, la fa solo per la mia salvaguardia. Non è per un dispettoso disegno di Dio che si deve fare la sua volontà. Si deve fare la sua volontà per protezione nostra. Quindi, se scopri che una cosa non è volontà di Dio, fai marcia indietro. Perché così tu puoi dire: voglio fare la volontà di Dio, ci tengo a fare la volontà di Dio, perché se scopri che non è più la volontà di Dio una cosa, e allora lì c'è un po' di umiltà e dire: no, penso che non sia la volontà di Dio. Allora, come si fa a capire, fratelli, se una cosa è volontà di Dio o no? Matteo capitolo 7, l'abbiamo visto poco fa, ma non è questo il versetto, il capitolo è sempre uguale. Matteo 7, Matteo capitolo 7. Una volta, fratelli, noi eravamo molto scarsi all'inizio del ministero, perché dici, come sei andato nel ministero? Sempre nella stessa maniera: fede, stoltezza, tutto messo assieme, e Dio ci ha portato avanti. Non è stata proprio, è stata veramente fede, però nello stesso tempo c'era anche molta stoltezza, e Dio ci ha benedetto. Quindi poi ho iniziato, fratello, a fare dei debiti, comprare un sacco di cose, e facevo debiti. E un giorno disse: Signore, ma quanto sono prospero! Hai un sacco di cose a casa. Dice, gloria a Dio, da quando ho capito la fede sono prospero. Un giorno una piccola voce è salita di qua, fratello, dall'ombelico, è salita e dice: quanto debiti hai però? Quanti debiti hai però? Cioè, quanti, c'è una voce che mi sembrava che era il diavolo. Ma non era il diavolo. Sì, ma quanti debiti hai però? All'improvviso lì ho iniziato a cercare, Matteo 7, cercate. Quando ho iniziato a cercare, fratelli, ho scoperto un versetto, fratelli, che mi faceva agitare. Un versetto che mi ammazzava, che diceva, questo versetto dice: la benedizione di Dio è quella che arricchisce e l'uomo non vi aggiunge alcun dolore. Fratelli, via dolore, non è che c'è dolore perché dovevo pagare, no? Dico, allora non sono nella benedizione di Dio. Queste cose sono una benedizione, ma io non sono nella benedizione. Da che cosa me ne sono accorto? Dal sudore, dalla fatica, dai pianti per pagare. Quindi la benedizione di Dio è quella che arricchisce, ma l'uomo non aggiunge dolore. Io stavo aggiungendo dolore. Quando una cosa è benedizione di Dio, tu non aggiungi dolore, non aggiungi nessun dolore, perché quella si chiama benedizione di Dio. Una mia studente disse: ma pastore Gozzi, lei non ci va in ferie quest'anno? Dico: sto vedendo, sono in fede. Dice: ma dove dovrebbe andare? Dove vuole andare lei? Dice: ma dico, vorrei andare a Etna 2 o 3 giorni per Geremi. Dice: ma quanto verrebbe a costare? Non lo so, ci vuole un po' di soldi, ci vogliono. Dice: guarda, Dio mi ha messo nel cuore di mandarle 500 euro. Io quando? Dice: 500 euro per queste per andare a farsi le vacanze ad Etna. Fratelli, pensate che voi questo è benedizione o è sudore?
Benedizione.
Che cosa aggiungo io? I vapori si va a pigliare. Io ci sarei, fratello. Ci se ne ci vuole, quando ci vuole giorno. Cioè, una camerata, cioè, anche quando è stato a Disneyland, fratello, quella è stata una benedizione di Dio. Non ha aggiunto dolore. Cioè, capite, se invece doveva fare a Disneyland altre cose, doveva fare un mutuo, quello era dolore. Dovevo pagare ogni mese, dovevo fare sacrifici. Quindi dovete ne accorgi quando una cosa è benedizione. Quando non c'è nessun dolore, allora quella è una benedizione. Se c'è la fatica del pagamento, fratelli, Geremia è rimasto. Io ci contavo, gli ho fatto mandare un messaggio vocale di ringraziamento alla sorella, perché è giusto ringraziare le persone, fratelli, così entrano in fede. Ah, prossimo voto fanno il re. Ora, che voglio dire con questo? Ora ho imparato che significa la fede e non faccio più stoltezze come prima. Se Dio mi guida, cioè, sempre ci vuole in ogni caso la guida di Dio. Se c'è dolore, cioè, dove me ne accorgo se una cosa è volontà di Dio o non è volontà di Dio, te ne accorgi da Matteo 7 verso 20. Che dice Matteo 7 verso 20? Matteo 7:20, dei versi che magari non dicono nulla nella nostra vita, ma guardate come prendono senso. Gesù disse: voi dunque li riconoscerete dai loro frutti. Cioè, che frutto sta portando a te questa situazione? Stress, malattia, oppressione, depressione, perdita di tempo. Se ti portano queste cose, non si è nella volontà di Dio. E uno dice: basta, c'è più la salute. Basta, sto comprendendo che non è volontà di Dio. Perché se era volontà di Dio, tutto sarebbe liscio come l'olio, perché la benedizione di Dio arricchisce, non ti impoverisce e non ti aggiunge dolore. Quando c'è dolore è perché siamo fuori la volontà di Dio, fratelli. Vi ricordate Adamo cosa disse? Cosa Dio disse ad Adamo? Da ora in poi la terra ti produrrà spine e tiburi e tu mangerai la terra, il tuo pane, col sudore della tua fronte. E prima sudavano, fratelli, non sudavano niente. Tutto era pronto, tutto era, perché? Perché vivevano nella benedizione. Vedete come si collega nei versetti? La benedizione di Dio è quella che arricchisce l'uomo, non vi aggiunge dolore. Doveva mangiare Adamo ed Eva? Sì, ma ora con dolore, con sacrificio. E lì non è che non dobbiamo lavorare, non c'è sacrificio. Capitemi cosa voglio dire, fratelli. Però non si parla di benedizione. Molti oggi parlano: ho detto questa frase a uno studente che è rimasto scioccato. Dice: sono andato a mare, che attenzione, non sono contro il mare, cioè, non lo condivido, ma non sono contro il mare. Dice: il mare è una benedizione. Il mare non è una benedizione, fratello. Il mare prima era racchiuso solo in un posto. Il mare, perché ti aspetti una maledizione. Però è bello il mare, attenzione, è bello il mare. Perché è una maledizione? Il mare, dice la Bibbia, crea solo in un posto. Ai tempi di Pele, che Dio distrusse e divise la terra formando i continenti, e si formano i mari, di là sono scese e si fa. Ma prima il mare era, la terra era un tutt'uno, e il mare non è una benedizione, perché io se devo andare a Napoli, fratelli, devo prendere la nave, devo fare 10 ore per andare a Napoli, fratelli, con la nave, e ci sono pericoli durante il mare. Gli abissi, Non è che sono creati perché Dio ha creato e sia il mare. Ecco perché dice la Bibbia che in cielo il mare non ci sarà più. Il mare di per sé non è una benedizione, è una benedizione perché uno va a mare, si sciala tutto, già tutto il cordone, no? ma non è una benedizione. I mari hanno fatto anche danni, lo tsunami, lo tsececio, tutte queste cose. Cioè, per andare in un posto a un altro ci vuole il traghetto, cioè Dio lo ha diviso e ha creato i mari, vi farò vedere un tempo ora, ma la Bibbia dice che i mari erano solo in un posto, Dio ha creato il mare, l'ha messo in un posto e la terra è tutta bella unita così. Invece ai tempi di Peleg, lo dice Cronaca, lo dice Genesi, Dio divise la terra e così la divise con i mari, creando i continenti, in un modo tale, fratelli, che un popolo, per andare in un altro popolo, contiene il male. Ecco perché divise le lingue, divise la terra. E chi parlava nella stessa lingua si sono divisi. Quindi il mare non era nel progetto di Dio così ora come lo vediamo, perché sembra una benedizione, ma non è così, non è tanta benedizione. Ci sono gli abissi, fratelli, che vi consiglio non ci andarci mai. C'è un mondo sottoterra, fratelli. Non è che Dio ha creato queste cose. Vabbè, queste cose qualche giorno ve le spiego in un modo più profondo. Quindi, fratelli, come imparare a discernere se siamo nella volontà di Dio? Dal frutto. Che frutto sta portando? Stress, una sovranoscia, oppure di attacchi cardiaci. Dice, ma hai un attacco cardiaco? No, sovra, si chiama attacchi cardiaci, perché se tu hai un attacchi cardiaci, tu moresti tu. Attacchi cardiaci. Ma hai un attacchi cardiaci? Si chiama attacchi cardiaci. Quindi cosa produce? Cosa sta producendo? Problemi, risse con la moglie, con il marito, se produce queste cose non si è nella benedizione di Dio, fratello. Dobbiamo fermarci, riflettere, come diceva Geo, riflettete sul vostro cammino, Ecclesiaste 7,14, riflettete su questo tempo che stiamo passando, riflettete qual è la perfetta volontà di Dio, per favore non entrate nell'unzione di Marta perché ve la passate male, che ora ci arriveremo nell'unzione di Marta. Giovanni 7,24 Giovanni 7, io spero che il Signore vi faccia riflettere mentre parliamo, fratelli, per capire dove noi ci stiamo trovando, quali passi Dio vuole che noi intraprendiamo prima di fare un passo. Allora, ho parlato ai cuori dei miei figli, gli ultimi che mi sono rimasti. Dico, nei futuri matrimoni io farò quello che Dio mi dà, non farò le stesse cose che ho fatto prima. Sto cambiando di mentalità, non ho più 20 anni, manco 25 anni, ora entro a 52 anni, quindi non posso ripetere sempre la stessa storia di debiti e cose. Dico, farò quello che posso, farò quello che è nel mio potere fare. Non voglio né che voi iniziate con i debiti e manco io che finisco con i debiti. Chi li iniziano e io posso venire. Farò quello che posso. Quindi ho 10 euro, vi gestirete 10 euro. Ho 20 euro, vi gestirete 20 euro. Ma io mi sono bisticciato con le banche. Io odio a loro e loro odiano a me. Li odio di un odio perfetto. Salmo 138, mi pare che sia no, 139. Cioè non alle persone, attenzione, ma al debito, fratelli. Non iniziamo mai, cerchiamo di uscire più presto possibile, crediamo per un miracolo per uscire fuori dai debiti. Il Signore mi ha fatto sentire che sono vicino ad uscire fuori dai debiti. Forse quest'anno ci riesco, eh? No, si esce e poi basta, non si rientra mai più. Si esce per non rientrare mai più. Il popolo di Israele è uscito fuori dall'Egitto, un città sicchio. Ok? Non è che andiamo a trovare l'Egitto. Era tentato a ritornare indietro. Perché a volte, fratelli, i debiti fanno comodo. Sembra che fanno comodo. Eh? No, ma fate attenzione, i debiti fanno schifo. Un fratello mi disse una volta, ho così debito, ho fatto così cambiale che potessi tappezzare una casa. Cioè, non è la volontà di Dio. Vi assicuro, biblicamente, non è la volontà di Dio. Si vive male con i debiti, fratello. Io vedo ogni mese passare 413 euro così, li vedo e vi saluto, ciao! Facchini, ma mamma mia, cioè, così li vedo, così. No, gli interessi, sorelle, gli interessi se ne sono presi i primi. Cioè, interessi, chi ci interessa che deve interessare? A me mi interessa, deve interessare. Cioè, capite, questa è molto... Prima io avevo un'altra filosofia, avevo un'altra mentalità, perché quando ero bambino, parlavo da bambino, poi si cresce. Prima io parlavo che mi interessa degli interessi. Ora, fratelli, che ci sono troppi interessi, caspita se mi interessa l'interesse, mi interessa di tutto. Quindi, fratelli, voglio vivere una vita non più maleducata, come a Pascolossi, ma voglio vivere una vita equilibrata, una vita guidata, una vita benedetta. Ok, fra non molto, se succede quello che succede, vi darò un'altra bella testimonianza, un'altra bella testimonianza che il Signore fa, perché Dio funziona, fratelli. Le dichiarazioni funzionano, le proclamazioni funzionano. Se succede quello che deve succedere, io credo che succederà, penso che quest'anno penso che venga uscito fuori dai debiti completamente, perché ho fede nel mio Dio, ho visto la mia disperazione, la mia fede, i miei pianti e la mia convinzione. Il Signore mi ha detto: hai capito da quella lezione? Sì, Signore, ho capito quella lezione, ora vai e insegna insegno quello che hai capito. Quindi, che cosa hai capito? Che i debiti fanno schifo. Ok, va bene. Giovanni 7:24 dice: non giudicate secondo l'apparenza. Fermiamoci, certi versetti hanno una rivelazione, fratello. Non giudicate in base all'apparenza. Io all'apparenza pensavo che ero prospero, invece all'apparenza, fratelli, e invece poi ci ho riflettuto, non ero povero, avevo un sacco di debiti. Quindi non giudicare all'apparenza, che sembra che tutto è buono e benedetto, c'è stato un favore divino, c'è stata una porta aperta, c'è stato questo, c'è stato quell'altro. Vedi il frutto di questa apparente apertura. Mi capite cosa voglio dire? No, cioè, se la volontà, se non è la volontà di Dio, non si apriva a questa cosa. Non giudicare a base all'apparenza, perché una cosa può sembrare che sia la volontà di Dio, e poi ve la posso dire, fratelli, non vi scandalizzate, la cacate. Voce del verbo cacare. Amen. Non giudicata in base all'apparenza. Sembra una benedizione, sembra una cosa buona. Vedete questi versetti, fratelli, che come prendono vita sotto un argomento che Dio penso che ci sta guidando. Magari questo lo abbiamo applicato su certe situazioni. Non giudicare. Invece non giudicare in base all'apparenza. Cioè, tu pensi che una cosa è bella, una cosa è buona, e poi che succede? Qual è il frutto? Qual è il frutto di Matteo 7:20? Tormento, problemi e tante cose, fratelli. Quindi non giudichiamo in base all'apparenza. Vedi il frutto. Che frutto sta producendo quell'apparente benedizione? Addirittura Jim John Lake, un uomo di Dio, disse: certi miracoli che si ricevono subito sono delle maledizioni, e le guarigioni sono vere benedizioni, perché alcuni nei miracoli hanno preso il miracolo come i 10 lebbrosi e non si sono più viste, e invece quelli che magari hanno ricevuto con ritardo, gli è rimasta la guarigione e la relazione. Per cui talvolta certe cose che pensa che noi abbiamo, Dio ci ha risposto, invece non giudicare in base all'apparenza, sembra buono, ma vedi il frutto qual è. Amen. Quindi dal frutto si riconosce l'albero, dal frutto possiamo capire se quella cosa apparente che sembra bella, sembra buona, sia una benedizione, invece sotto certi aspetti si rivelerà una maledizione. Ok? Quindi com'è che si impara a capire se siamo nella volontà di Dio? Dal frutto. Ok, ci fermiamo qua.